Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo di tachioni, ipotetiche particelle che dovrebbero viaggiare più veloci della luce. Anche se apparentemente assurdi, in realtà i tachioni compaiono in varie teorie serie, dal campo di Higgs a quelli di Stringa. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questa mattina, tenteremo di parlare di tachioni, ossia particelle ipotetiche che si muovono più veloci della luce, ovviamente non sono mai state osservate, ma insomma ci proveremo e vedremo però quali sono le implicazioni di queste teorie nelle teorie fisiche reali, che cosa in realtà significano i tachioni superluminali. Massa immaginare, in realtà il trucco è tutto lì. Salutiamo chi mi segue live già questo sabato mattina, il primo giorno di giugno, Rob, David, Stefania, Ferruccio, Nando, Vince, Giuseppe e Rosa dalla Spagna. Ciao a tutti. Appunto, l'idea era di proseguire precedenti sulla perché non si può viaggiare più veloci della luce, e ovviamente c'è l'ipotesi di che ci siano particelle che viaggiano più veloci della luce, chiamate tachioni. L'articolo originale è del 67 di Feinberg, è un articolo molto lungo e molto chiaro, nel senso che lui, essendo il primo, poi tra l'altro si mette lì e fa tutti i conti dei quadri vettori e del quello che succede nell'ipotesi di avere particelle che hanno velocità superiore a quella della luce. Infatti lui dice: consideriamo la possibilità di descrivere nella teoria speciale della relatività particelle con un quadrimomento, cioè un quadrimpulso di tipo spazio, ossia che possono essere misurate e che hanno velocità più grandi di quelle della luce nel vuoto. Vediamo le obiezioni, vediamo che succede soprattutto quando poi andiamo a trattarlo con una teoria di teoria quantistica dei campi, e vediamo appunto che succede. Viene fuori che la teoria può essere invariante di Lorentz, ossia rispettare le richieste di simmetria che vengono dalla relatività speciale. Poi però ti ritrovi con una serie di particelle di tipo fermionico, e poi ci sono tutta una serie di problemi. Comunque sì, appunto, lui dice il trucco è questo: la velocità limite è C, 300.000 km al secondo, ma il limite appunto è da entrambe le parti, è simmetrico. Qui viene introdotto, che io sappia, che Wikipedia anche sappia, il termine tachioni per la prima volta, da tachis, credo, dal greco, che vuol dire veloce, tanto più che noi in italiano abbiamo il tachimetro, che è il misuratore di velocità, e poi vabbè, si può anche andare a fare una distinzione tra i bradioni, che sarebbero le particelle che sono subluminali, e i luxioni, che sono le particelle che si muovono proprio a C. In realtà muoversi alla velocità della luce è un obbligo se non avete massa, ed è un'impossibilità se avete massa. Questo è quello che dice la fisica, quello è quello che dice la relatività speciale, e tutto quello, cioè, tutto quello che noi abbiamo osservato fino adesso a questo obbedisce. Freilberg dice che si ispirò a questo racconto del 54 di James Blish, Beep, in cui lui, Blish, narra di un trasmettitore di tipo Dirac, che è in pratica un trasmettitore di istantaneo, in cui si può avere comunicazione superluminale istantanea. In realtà poi c'è un trucco dentro il racconto, in cui in pratica viene affrontato il problema della causalità, perché poi il problema principale di queste particelle in una teoria fisica, ma anche nella teoria fantascientifica, che da questo punto di vista devono in qualche maniera obbedire alla richiesta della causalità, cioè non potete violare, oppure ne potete fare il cardine della storia, ma non potete violare che un evento prima deve avvenire prima di un evento dopo, e la causa deve precedere l'effetto, altrimenti cade tutto. Questo vale per le teorie classiche, teorie quantistiche di campo, string, topologia e tutto quello che volete, e vale anche nella fantascienza, ossia se rompe, o in generale ci sono due tipi di rotture della causalità nei racconti: quelle in cui appunto modificate il passato, e quelle in cui il passato è completamente, e il presente e il futuro sono completamente cristallizzati. Comunque, questo qui, Beep, si trova online, l'ho letto, è carino, niente di eccezionale, ma è molto carino. Ne volevo mettere il link, sono andato a cercarlo, non sono riuscito a ritrovarlo. Comunque negli archivi c'è questo numero di Galaxy Science Fiction del 54, in cui c'è appunto questo famigerato Beep di James Blish. Poi lui espanse questo racconto qua in un racconto completo, un libro completo, però la storia è sempre la stessa, non l'ho letto, insomma, se volete potete anche andare a recuperare questo. James Blish ha fatto varie cose, però almeno per chi è appassionato di Star Trek è stato il primo, o tra i primi, comunque il primo autore delle novelization, ossia delle traslitterazioni su carta stampata delle avventure di Star Trek, che da noi venivano pubblicati come La pista delle stelle, ossia in effetti Il sentiero delle stelle, che da noi poi non è stato mai più tradotto in questo termine, sempre chiamato Star Trek anche in italiano, ma insomma bisogna dare atto a chi ha trovato questa traduzione, che tutto sommato è una traduzione che regge e renderebbe l'idea. Poi appunto noi siamo andati avanti con Star Trek, ma comunque sia, i vari episodi hanno raccolto tutta una serie di volumetti, e ce n'erano vari, tra cui anche altri episodi con Mad, il trafficante di donne, ma insomma, che appare in due episodi. Poi c'era anche Spock Mastai. In realtà lui morì abbastanza giovane, perché aveva 54 anni, non, è un buon autore di fantascienza, non tra i più noti, però anche qui si va molto a fortuna anche nel contesto della fantascienza. Se potete, recuperate questi volumetti, si trovano in tutti i mercatini, o anche online, o anche in inglese, è molto più semplice. Comunque sia, lui da Beep ispira i tachioni, e Freiberg si mette a fare i conti, e quindi vediamo un po' che succede. Ovviamente più di tanto non ci si può spingere in avanti, perché l'articolo è complesso, ma la sostanza è che poi non è che si riesce ad avere i tachioni che interagiscono. Rimane il fatto che vale la pena ripetere tutto quello che noi sappiamo della fisica attuale, nel contesto della relatività speciale e poi quello generale, che voi dovete conservare il quadrivettore, ossia se prendete i quattro oggetti, le coordinate spaziali di un oggetto, di un evento, di un qualcosa, e la coordinata temporale, li mettete insieme in questo oggetto che ha quattro numeri, quattro valori, potete averlo, scriverlo come tutte coordinate spaziali, allora moltiplicate per C, per T, oppure dividete per C questa parte qui e avete tutto un coordinate temporale, ma questo è solo algebra, è completamente irrilevante. Ci mettete la quantità immaginaria davanti alla parte temporale o a quella spaziale, in questo caso quella temporale, ma questa è solo una semplificazione o un artificio matematico, un modo comodo per dire, guardate, quando vado a fare il modulo quadro, ossia sommi quadrati di quattro elementi, qui c'è radice di meno 1 e ci metto meno. Ma questo, come abbiamo detto tantissime volte, non è altro che scrivere S è uguale a V per D. Cioè, se sposto questo qui a destra, lo spazio che ho percorso, la mia distanza pitagoreana, facciamo in una dimensione, X è uguale a V per D. Questo non c'è, i quadrati se ne vanno, X è uguale a V per D. Se mi muovo alla velocità della luce, X è uguale a C per D, 300.000 km al secondo. Se mi muovo sotto la velocità della luce, la mia velocità, insomma, delle medie, sopra ovviamente sto nel cono temporale, non si può fare, è proibito, ma non è che sia proibito da chissà che, è proibito dalle trasformazioni di Lorentz che seguono a questo oggetto qui. Questo oggetto qui si conserva sempre, il modulo del quadrivettore posizione, appunto, se vi muovete la velocità della luce è uguale a zero, altrimenti è maggiore o minore di zero. Però la lunghezza di questo oggetto qua è la stessa ed è di nuovo il core, il nucleo, la cosa essenziale di tutta la relatività speciale. Siccome questo l'elemento, la mia lunghezza, la mia lunghezza dell'asticella deve essere la stessa a seconda di come la ruoto, nello spazio tridimensionale è la penna, la penna se la ruoto la lunghezza è la stessa, nello spazio quadridimensionale S uguale a V per T deve reggere, e però ci devo tenere conto di questo segno. Se regge questo, allora vengono fuori altre quantità come il quadrimpulso che si conserva, ossia M per V e l'energia. Di nuovo ne abbiamo parlato tante volte perché anche qui si riallaccia al fatto che queste sono quantità associate al principio di indeterminazione di Heisenberg, quando vado a fare una trattazione quantistica e relativistica. Nessun problema, il problema viene quando ci mettete la relatività generale. E appunto il quadrimpulso anche in questo caso si conserva qua. Il meno è messo alla parte del momento, ma la sostanza è sempre questa. E quadro uguale a P quadro con tutte le componenti. E qui, come l'altra volta, ancora non ho corretto il fatto che il meno debba andare anche qui e qui. Da tutto questo, solo da questa semplice ipotesi, derivano le trasformazioni di Lorentz, viene fuori il famigerato 1 su radice di meno V quadro meno C quadro al denominatore. E quindi più vi spostate verso la velocità della luce se avete massa e più vi schiacciate con i soliti effetti della trasformazione di Lorentz. Di nuovo, gli effetti voi non li sentite, noi non li sentiamo. Un ipotetico astronauta che si muovesse anche a un decimo, un centesimo, o anche a metà, a tre quarti, a capire come ci arriva, della velocità della luce non sente assolutamente niente, non percepisce assolutamente nulla di strano. Se vedesse le stelle e qualcuno che sta fermo sul pianeta, vedrebbe che chi sta sul pianeta, visto che apparentemente si muove quello del pianeta a velocità prossima a quella della luce, vedrebbe che si muove lentamente, e viceversa quello che sta sul pianeta vedrebbe l'astronauta muoversi più lentamente. Ma di nuovo, sono sempre fenomeni che appaiono quando andate a osservare da due sistemi di riferimento inerziali. Se accelerate entra in gioco la relatività generale, ma la sostanza cambia poco. E il punto è che questo, via via che vi avvicinate a C, questo qui tende ad 1, questo qui al denominatore tende a 0 e quindi tende a infinito. E va bene, quindi ci sono tutte le conseguenze che abbiamo visto. Quella classica è che l'energia è uguale a mc quadro, credo che sia la cosa più famosa della fisica. M è in realtà è la massa a riposo della particella. Lui, la particella nel suo sistema di riferimento ha sempre la stessa massa e non gliene importa niente. Però se cerca di accelerare rispetto a un sistema di riferimento inerziale del laboratorio, si trova che la sua massa va via via aumentando. E quindi via via che cerca di accelerare si trova un'inerzia via via maggiore. Dopodiché, se questo oggetto qui M0 sulla radice sia la massa o come volete chiamarlo, è una questione semantica, ne avevamo parlato un po' l'altra volta. Il punto è che la vostra energia va crescendo via via che vi avvicinate alla velocità della luce, e quindi avete bisogno sempre di più energia per salire lungo questa curva qui, che è una curva con asintoto. L'asintoto è questa retta verticale, è una retta a cui la curva, questo vale in generale, una curva tende, può essere verticale, orizzontale, inclinato, quello che volete, in questo caso è verticale. Se V è uguale a C avete 1 meno 1, avete 0 e la vostra energia diventa infinito. Quindi è per questo che non si può raggiungere mai la velocità della luce, perché vi occorrerebbe energia infinita nel razzo che ipoteticamente sta accelerando. Con le particelle elementari ci potete arrivare quasi completamente, cioè se la vostra massa è quella di un elettrone che sono 511 keV, con un acceleratore di particelle lo potete portare tranquillamente un elettrone a qualche GeV, anche a qualche TeV. TeV comincia a perdere energia per accelerare, è strano, ma comunque sia centinaia di GeV senza problemi. Il fattore di Lorentz gamma 1 su radice di questo oggetto qua tende anche a 10.000, 100.000 senza problemi. La massa equivalente dell'elettrone diventa un oggetto molto pesante, e questo è interessante perché ci permette di andare a esplorare la fisica alle alte energie, a cercare l'unificazione delle forze. Con un protone anche arrivate con LHC a 14 TeV, nessun problema, però più di tanto non riuscite a fare. Saluto anche Roberto, Andrea, Agostino. Agostino ti risponde in finale di puntata, che tra l'altro dovrebbe essere anche un po' più breve del solito. Abbiamo questa sintesi verticale e niente da fare. Questa è proprio relatività speciale classica, una sintesi verticale. Se avessi energia infinita lo potrei fare, ma ovviamente energia infinita non ce l'ho, anche fosse un propulsore di energia nucleare mi attesto. C'è da dire che per un volo interstellare già un decimo della velocità della luce, o metà della velocità della luce, che un decimo era raggiungibile con il famigerato progetto Orione delle astronavi spinte a propulsione nucleare, cioè proprio dalle bombe nucleari, e riuscite ad avere un viaggio interstellare in 50 anni su Alfa Centauri. Anche i motori che si basano sull'energia nucleare vi permettono di avere una frazione della velocità della luce abbastanza accettabile, e quindi certo non il singola persona, ma navi autoreplicanti, sonde e così via, o al limite quelle generazionali, ma lì è un altro campo della fantascienza, si permette, ci si può fare. Quindi di nuovo la domanda diventa: vabbè, ma che è successo allora, perché non vedo le navi autoreplicanti? Se ritorniamo a fare gli screen capture dell'articolo di prima, vabbè, è la stessa cosa. Qui lui fa vedere esattamente la stessa cosa che era scritta prima: mc quadro 1 meno v quadro su c quadro sotto radice. Lo stesso per l'impulso, lui è più preciso di me, giustamente. Il modulo dell'impulso è pari a m per v per questo oggetto qui, tende a infinito e viene, tra l'altro, impulso ed energia. Se avessimo, se immettessimo qui un numero maggiore, diventerebbero immaginarie. Immaginario sempre perché c'è una radice di meno 1, ma se questa qua, ma solo per motivi di numerici, cioè se questo qui è maggiore di 1 o radice di un oggetto che è minore di 1, devo portare fuori la radice di meno 1 e quindi diventano oggetti immaginari. Non c'è nulla di strano, non c'è nulla di particolare, solo che mi viene fuori radice di meno 1 e non ci posso fare niente. Il termine immaginario è un termine che tende un po' a trarre in inganno, ma insomma non dovrebbe, e soprattutto vuol dire semplicemente che, dato che io mi viene fuori questo radice di meno 1, se questa teoria fosse vera, che succederebbe per le particelle, per questi tachioni ipotetici? Vabbè, lui dice letteralmente tutto quello che ha discusso fino adesso, dice semplicemente che tu, se parti da velocità minore di C, non puoi arrivare a C. Se stai senza massa, e a massa nulla come i bosoni, quindi come la luce, ti muovi alla velocità della luce stessa, C secca, però nessuno ti dice che non puoi stare a destra di questo oggetto qui. Ossia, se io ti dessi una massa immaginaria, I è la radice di meno 1, per un oggetto puramente immaginario, un oggetto reale per un immaginario, è appunto immaginario, la massa è immaginaria, la vado a mettere dentro le equazioni classiche di Lorentz. Lui fa questo esercizio matematico per dire: vediamo un po' se la matematica mi dà qualche suggerimento su quello che succede dentro a questi oggetti qua. Allora vedete che qui il segno è invertito, e quindi la I di che sta al numeratore, perché ci avrei messo la massa, si semplifica con la I al denominatore, e mi ritrovo con questi oggetti qui che sono reali, misurabili. Il quadrimpulso viene la stessa cosa, in realtà c'è un segno meno, ma insomma è la stessa cosa. In questo caso il quadro è P4 C4 meno M4 c'è la quarta, mentre in generale è col più. È comunque un vettore misurabile spazio, di tipo spazio e così via. Si può misurare la velocità, definire la velocità come il rapporto impulso su energia, che è la definizione corretta, che corrisponde poi a V su C, però viene maggiore di 1 e quindi state da quest'altra parte. Qua io senza troppo sforzo ho reso speculare questa velocità, però qui immaginate che andate a 2, 3, 4, 5, 6, qui in realtà è l'inverso di 0, quindi qui è infinito. Non c'è nulla che dice che...
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media & Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
che non ci possano essere particelle, che quindi questi famigerati tachioni stanno al di là dello spartiacque della retta verticale della luce e non c'è niente di male. Lui poi va avanti a fare i conti e dice va bene, allora però che succede? Che più bassa la mia energia è e più velocemente mi muovo. Cioè i tachioni, sempre se esistessero, cosa che non esiste, ma queste particelle, se, per obbedire alle leggi delle trasformazioni di Lorentz, di nuovo qui non c'è nulla di particolare, solo dire io l'unica cosa che chiedo è che il quadrimpulso, un quadrivettore, sia lo stesso per le rotazioni. Lui ti dice guarda, se ci metti una massa immaginaria, e qui è il trucco, lo vediamo perché poi le conseguenze sono sulla massa immaginaria, sono non sulla velocità superiore a quella della luce, se ci metti una massa immaginaria va bene, però a quel punto tu devi spendere energia per frenare. Se tu stai fermo ti muovi a velocità infinita, e vediamo che vuol dire, mentre qui se tu stai fermo, se acceleri, qui in realtà se acceleri, in realtà deceleri, devi spendere energia per rallentare, per frenare. Tu all'istante andavi a tutte le velocità infinito, e se ti vuoi fermare devi spendere energia infinita, quindi non ti potrai mai fermare. Questo ha varie conseguenze legate, se volete, anche al principio di indeterminazione di Heisenberg, nel senso che qui siete vincolati dal punto di vista quantistico di delta E, delta T H tagliato. Qua state a velocità infinita, quindi state ovunque allo stesso istante, quindi scrivere un campo quantistico in quella maniera là diventa una cosa complicata. Il trucco, quindi i tachioni ovviamente non sono stati mai osservati, hanno vari problemi legati alla causalità e soprattutto hanno vari problemi legati alle interazioni che queste particelle superluminali, cioè più veloci della luce, potrebbero avere con le nostre particelle classiche, perché appunto devi capire, innanzitutto un'interazione deve essere, c'è un prima e un dopo, cioè prima che il tachione sbatte con la particella normale e dopo che ha sbattuto, e questo deve essere la causalità, cioè il prima e dopo deve essere valido anche se ho a che fare con i tachioni, cosa che non è per niente detta, perché in questo caso diventa più complicato. E in più, appunto, le interazioni devono essere, le energie devono essere conservate, e quindi al momento non si riesce a vedere nulla del genere. Però appunto il trucco è avere la quantità immaginaria nella massa, e questa si ripercuote in tutta una serie di studi legati o alla teoria dei materiali, scienza dei materiali, strutture topologiche, condensazione appunto di tachioni e dei vari campi quantistici. L'articolo proseguiva facendo tutta una serie di conti sui campi quantistici, su come andare a scrivere l'equazione di Dirac, Callan, Gordon e così via per oggetti più veloci della luce. Si trova una serie di problemi, ma niente di catastrofico, non si possono muovere più veloci della luce, però vi ritrovate la quantità della massa immaginaria. Ora la massa immaginaria, vediamo un po' dove, eccolo qua, queste sono le interazioni, dovrei dovuto mettere prima, da sempre dall'articolo del 67, le varie restrizioni kinematiche. Non andiamo nei dettagli, ma il punto è: se io ho interazione normale con particelle normali va bene, tachione con tachione, tachione con particella normale, e ci sono tutta una serie di cose possibili e altre cose che non sono possibili, e quindi lui va a fare tutti i calcoli. Però appunto in realtà dov'è che il tachione inteso non come, ecco, il punto è questo: se voi leggete adesso tachioni nella letteratura scientifica scappate, fuggite sciocchi, ma fuggo pure io, non assolutamente, fuggiamo tutti insieme, non faccio certo Gandalf che ferma i tachioni sul ponte di Casa Doom, però si intendono particelle con massa immaginaria. Cioè il tachione nella letteratura moderna è una particella con massa immaginaria, che semplicemente vuol dire quando andate a fare il quadrato della massa vi ritrovate un segno negativo, che semplicemente vi trovate, come vedremo tra poco, il famigerato cappello a messicano con un massimo locale. E questo si va a propagare nelle teorie di stringa, in cui compaiono questi tachioni, ossia particelle con massa immaginaria, e nelle teorie di punto di scienza dei materiali. L'articolo è, come dicevo, fatto molto bene, molto dettagliato, si segue anche abbastanza bene, ma i conti sono tanti, e appunto nei vari, nell'articolo, nelle appendici, lui va appunto a trattare i vari problemi, che è inutile andare in dettaglio, però che succede se io emetto e assorbo tachioni in differenti punti di coordinate di Lorentz, cioè con differenti velocità, si mette lì e fa tutti i conti dicendo che succede in maniera da essere consistenti almeno col principio di relatività. Poi dice quali sono le anomalie causali che hanno luogo con i tachioni, cioè non posso, se due oggetti interagiscono con un'emissione di un tachione o un assorbimento di un tachione, devo rispettare la causalità, e ci sono tutta una serie di cose che non la rispettano, e quindi vabbè, paradossi, che quindi vuol dire che queste cose qui non si possono verificare. Però appunto in realtà le condensazioni di tachioni hanno luogo nel contesto delle teorie di supersimmetria del campo di Higgs e in generale delle teorie di stringa. Questo famigerato Mexican Hat, cioè cappello messicano, sia con un massimo locale, quello che incontriamo sia nel campo di Higgs, di cui ancora non abbiamo parlato, che richiederebbe un puntatone preparato con estrema attenzione, sia nel passaggio dell'urto delle brane a in extra dimensioni, con condensazione e quindi produzione di particelle. Qui la letteratura è sterminata, ne ho messi solo tre, tra cui questo qui, che appunto parte sia della supersimmetria che della parte di scienza dei materiali, e fa vedere appunto come da questo oggetto qui voi vi ritrovate dalla collisione di brane anche difetti topologici, non solo necessariamente le particelle. Sempre dallo stesso articolo, vabbè, questi sono messi più per coreografia che altro, ma il punto essenziale è che se poi voi andate a prendere quella matematica lì della teoria di stringa e la applicate alla scienza dei materiali, vi ritrovate oggetti, difetti e strutture topologiche, ossia particelle che non sono reali particelle elementari, ma oggetti comuni, di moto comune, che si comportano come se avessero masse negative o difetti topologici, e questi moti comuni, quello classico è le coppie di Cooper degli elettroni della teoria della superconduttività, ma ce ne sono tantissime altre, essendo topologicamente solide, non c'è nessun problema a costruirci degli hard disk, delle cose reali. Però non sono tachioni del tipo di particella elementare, sono oggetti complessi, dove complesso non vuol dire solo complicato, ma costituito da tanti elementi che si muovono. E quindi c'è tutta una analogia in cui voi andate a fare l'analogo della collisione di brane nello spazio superdimensionale per creare questi difetti o queste strutture topologiche. Appunto, di nuovo, qui è la zoomata del cappello messicano visto in due dimensioni, e questo è preso da Wikipedia perché in realtà tocca correttamente il punto. Lui dice tecnicamente la massa al quadrato è la derivata seconda del potenziale di qualunque campo, il campo di Higgs, il campo della supersimmetria, il campo della teoria della superconduttività e così via. Se la massa è immaginaria, la massa al quadrato è negativa, perché I alla meno 1, I al quadrato mi dà meno 1. La derivata seconda è negativa e quindi vi ritrovate su un falso vuoto, un massimo di potenziale. È il massimo di potenziale che era la base della teoria di grande unificazione, non è stato ancora osservato, ma potrebbe essere quello che, cadendo da qui a qui, va a creare le masse e quello nel campo di Higgs, creare le masse, va a creare l'inflazione nel nostro universo, perché liberate una quantità di energia enorme. Questo avviene in una frazione ridicola di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo, basta una fluttuazione quantistica per cadere qua. Ad alte energie vi state tranquilli, ma appena rinfrescate, vi raffreddate un minimo, compare questa struttura qua, cadete, liberate una quantità enorme e l'universo si espande in maniera esponenziale, letteralmente esponenziale. Nel campo di Higgs è la stessa cosa. Se poi ci siano analogie tra il campo di Higgs e quello della supersimmetria, oltre alla matematica e come questi siano collegati, non è che sia chiarissimo. Però di nuovo, anche il campo di Higgs parte che voi vi ritrovate con tutte le particelle che hanno la stessa massa e cadono, e vi ritrovate con tutte le particelle con masse differenti e un Higgs, un bosone di Higgs, che è alla base di questa struttura qua. Eccolo qua, questa era l'inflazione di cui abbiamo fatto vari video, in cui 10, vabbè, questo dovrebbe essere l'inverso, comunque sia, a 10 alla meno 35 secondi, qui è in lunghezza, vi avete una crescita di vari di 20 o 30 ordini di grandezza, e quindi è legata all'inflazione, legata appunto al passaggio dal falso vuoto, da una massa immaginaria. Di nuovo, non vuol dire che le masse sono immaginarie, vuol dire che il quadrato è negativo e quindi il potenziale del campo che descrive la vostra particella è un massimo e non un minimo. Quindi non c'è nulla di strano. Ad alta energia il vostro potenziale è così, nei primissimi istanti dell'universo è così, via via che si raffredda, ma parliamo proprio di frazioni 10 alla meno 35 secondi, ha questa struttura qui e decade, liberando una quantità enorme di energia. Idem per il campo di Higgs. Eccolo qua, questo è in 3D, preso dal CERN, perché poi voi avete un'altra simmetria in phi e questo vi dà tutta un'altra serie di problemi di cui però direi che è inutile parlare. Per quest'oggi con i tachioni direi che ci possiamo fermare qui. Il punto essenziale è che i tachioni adesso vengono considerati nella letteratura normale come oggetti a massa immaginaria e quindi oscillazione di campo, la cui oscillazione è su un massimo locale. Vediamo ora le domande. Per energie e velocità elevatissime sentirebbe teoria unificata. Sì, soprattutto per energie elevate voi potreste avere delle interazioni talmente forti che appunto la forza elettromagnetica riesce a bucare il campo di particelle elettromagnetiche virtuali e vedere che succede nella teoria unificata. Non è legata al fatto che ci muoviamo vicino a C, è legata al fatto che andando a velocità molto elevate abbiamo energia talmente forte che riusciamo a penetrare i campi virtuali e andare a vedere che succede nella teoria elementare. Non mi ricordo se ho salutato Roberto, Andrea e Demolex, però l'ho fatto adesso. Nero e V chiede, per energie sufficientemente alte, vedendo le cose da un punto di vista quantistico, non si potrebbe sconfinare oltre A o C? Come? No, perché non è una giusta osservazione. La vostra energia può fluttuare, ma non sopra la velocità della luce, nel senso che comunque delta E delta T è la fluttuazione di energia, non in velocità. Quindi tu puoi fluttuare, che ne so, del 10%, e quindi vai da 0.001 a 0.0001 e 1, quindi non riesci a superare C e viceversa per le particelle sub luce. Però potrebbe, ecco, questo qua potrebbe essere un ottimo modo per raccontarlo dal punto di vista di un raccontino di fantascienza, nel senso che quel giusto per essere plausibile, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista fantascientifico, funzionerebbe un po' come Tenet diceva che invertiva la freccia del tempo per le particelle. Feynman, dice Ferruccio, se non ricordo male, nella somma dei suoi cammini non escludeva percorsi con velocità maggiori di C, tanto si annullavano. Sì, quello è il punto della minima azione e del fatto che la luce in realtà fa tutti i percorsi e il loro integrale si annulla, rimane solo quello di minima percorrenza, e nei vari percorsi ci dovete mettere anche quelli con maggiori V, maggiori di C, perché in realtà corrispondono a particelle virtuali di antimateria che è come se si muovessero a velocità superiori della luce, ossia indietro nel tempo. In realtà no, il positrone va avanti con noi nel tempo, ma avendo carica opposta, nei conti dei diagrammi di Feynman, appunto, e nei cammini, è come se va indietro nel tempo. Ma di nuovo è solo un modo comodo per fare i conti. Sì, il puntatore su X manca, ma manca con cosciente colpevolezza, perché va studiato, va fatto bene. E poi Phil R3 dice, di quale tipo di energia sarebbero composti questi tachioni? Energia classica stabile o negativa? Allora, boh, secondo me è quella più corretta. In realtà l'energia è solo un invariante, una quantità che è invariante, sempre in base al teorema di Noether, ed è il fatto che è una quantità che si conserva perché la fisica è la stessa oggi, ieri, oggi, domani, come l'almanacco del giorno dopo. Quindi questo tipo di energia, poi dopodiché come andate a descrivere l'energia dipende dal tipo di particella. E da lì che poi nacque Dirac, che disse no, mi servono le matrici, altrimenti l'energia al quadrato mi viene negativa e così via. Quindi l'energia è l'energia per tutti, però effettivamente è negativa, nel senso che poi quando andate a fare il modulo quadro della massa vi ritrovate un'energia negativa, o meglio, una massa immaginaria e quindi il quadrato negativo. Poi l'energia complessiva rimane però comunque positiva. E più che bussi, sì, si va indietro nel tempo. In realtà l'analogo, dice Francesco, di andare indietro nel tempo. Cioè, se vado a velocità superiore a quella della luce, vado indietro nel tempo, però anche qua devo star frenando. Cioè, se io sto fermo, sto a velocità infinita. Se sto a velocità infinita, sto ovunque sempre. Quindi, boh, che vuol dire? Vuol dire che quando andate a decomporre nello spettro di Fourier state ovunque. Se rallentate, sì, state andando indietro nel tempo, ma di nuovo è un artificio matematico. E come dicevo prima, è dire che il positrone è come se si muove al contrario nel tempo, ma è come dire che la corrente elettrica scorre nel verso opposto degli elettroni, lì perché hanno scelto, ahimè, in maniera poorly, come Indiana Jones 3, cioè potevamo scegliere quello giusto, in realtà l'elettrone si muove al contrario della corrente, ma è solo una convenzione. Qua muoversi indietro nel tempo è solo un modo per avere i conti fatti per bene, quindi non c'è nulla di strano in tutto questo. E appunto, tanto per chiudere, i tachioni come particelle che vanno indietro nel tempo è improbabile, perché la causalità si deve rispettare, poi tutto può essere. I tachioni attuali come oggetti con massa immaginaria, quindi quadrato di massa negativa, possono essere, ci si fanno i conti, e appunto vengono utilizzati tranquillamente nel tentare di descrivere queste teorie che sono ancora in fieri, ossia appunto teorie di stringa, teorie del campo di Higgs e delle grandi unificazioni. Direi che per questo sabato 1 giugno possiamo fermarci qui. Grazie a tutti quelli che mi ascoltano online e poi dopo su YouTube. Mi raccomando, like, share e subscribe, perché purtroppo, per quanto triste sia, quello vuole l'algoritmo. E buon fine settimana. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.